Buonasera a tutti, oggi undicesimo episodio, siamo qui con Relicta Urbex, ovvero questi due ragazzi che si occupano di portare alla luce alcune realtà sconosciute. E Lorenzo ci dirà qualcosa di più. Intanto io vi voglio dire che finalmente siamo affiliati di Twitch e quindi potete abbonarvi al nostro canale così da supportarci. E basta, quindi passerò la parola a Lorenzo direttamente.
Buonasera, bentornati o benvenuti a Birra in Zona Podcast. Oggi abbiamo Emanuele e Allegra, due ragazzi che hanno un hobby particolare che pian piano sta crescendo nei giorni d'oggi, che è quello di andare a visitare dei luoghi abbandonati. E questa pratica è detta urbex, però direi che lascio spiegare a loro proprio i dettagli del caso. Quindi iniziamo stappandoci la nostra birra, anche se questa volta ho solo un liquore, ma direi di partire subito. Quindi spiegateci un attimo cosa fate e in breve in cosa consiste questa vostra passione.
Allora, innanzitutto buonasera e alla salute.
Alla vostra.
Lascio la presentazione a lei che mi ha invorticato e mi ha fatto conoscere questa pratica, quindi è doveroso riconoscerle determinati meriti.
Beh, in realtà è tutto merito di mio padre, perché 6 anni fa ha cominciato con 2 amici che già facevano urbex da un po' di tempo e diciamo che mi ci ha trascinata pure a me. Quindi ho cominciato con mio papà. E tramite conoscenze siamo riusciti ad avere qualche coordinata, sempre tramite conoscenze. Poi piano piano ho anche imparato a trovarli da sola questi posti. E poi ho conosciuto Emanuele e fortunatamente me l'ha appoggiata.
Affine con i gusti.
Sei riuscita a trasmettergli questa passione, quindi.
Sì,
diciamo
per
che
fortuna sì.
Io da sempre appassionato e attirato da luoghi abbandonati, e quindi quando mi ha proposto di fare questa cosa, dopo qualche mese che ci conoscevamo, ho detto oddio.
Ma quasi non ci credevi.
Però poi alla mi è venuto a prendere lei col padre davanti casa, dice vabbè oggi, poi era una giornata ragazzi, c'era un temporale, guarda, voi non avete idea di quello.
Ah, quindi ancora che c'era tetra la scena, immagino.
Ancora più tetro. Siamo andati in Umbria, siamo partiti qua da Roma, siamo andati in Umbria e abbiamo fatto 3 urbex come il mio primo svezzamento, diciamo. Sembrava di stare in una scena horror, perché erano un convento, una sorta di catacomba, ok, e un orfanotrofio, un ex orfanotrofio molto grosso, tutta molto grossa, abbandonati tutti e tre da tantissimo tempo. E tutto che c'era questo tempo fuori, praticamente io vedevo la pioggia che trasudava dai pavimenti, quindi c'era tuoni fuori,
acqua fuori, acqua dentro,
distrutti, quindi è stato un imprinting abbastanza esostile.
Sì, beh, diciamo che se sei continuato o hai avuto un trauma talmente forte da non riprenderti
l'adrenalina
più,
oppure
è stato un qualcosa che hai apprezzato talmente tanto che hai detto ne vale la pena.
Sì, è stata, ho apprezzato molto, anche perché insomma a 2 anni dal mio inizio, lei sono insomma 6 anni, l'ho detto prima, ne è passata di acqua sotto i ponti, quindi insomma abbiamo fatto grandi passi in avanti.
Peraltro adesso avete pure realizzato le vostre magliette, il logo.
Sì.
Un'ultima novità questa.
È stato un brand. No, vabbè, scherzato. Vorrei sapere, ma è legale questa cosa?
Diciamo non sempre. Questi luoghi si trovano spesso in proprietà private, sono proprietà private o dei comuni, e quindi diciamo che entrarci non è proprio legale, non sempre. Poi quando non troviamo il cartello con scritto proprietà privata ci sentiamo un po' meglio.
Sicuramente.
Un peso in meno.
Sì, un peso in meno. Hai detto bene.
Ma come li trovate questi posti? Perché io mi immedesimo in una persona X che non ha mai sentito parlare, oppure ne ha sentito parlare tipo per film, cose del genere, che dice ok, lo voglio fare, e poi dice sì, ok, ma come li trovi? Se sono abbandonati, sconosciuti, come faccio a sapere dove stanno? Come li trovate voi?
Allora, diciamo che ci dividiamo i compiti. Io ho il compito di proteggerla durante l'esplorazione, qualsiasi cosa accada, e lei ha il compito di trovarli, anche perché io sono un antisocial proprio per eccellenza, e tutto ciò che gira su internet io scrivo su Google posti abbandonati, ma capisci bene che scrivono tutti, quindi non è proprio così facile. Poi mi spazientisco e niente, lascio stare. Lei invece trova articoli del 1800, pagine del giornale, gruppi,
vecchi archivi,
di tutto. Siamo riusciti a trovare mappe catastali gratuite del 1700 che sono state riportate a oggi.
Ma dove le trovate queste cose?
Castelli, non lo so, guarda, meglio che spiega lei, perché io non ho idea.
Beh, guarda, in realtà la maggior parte delle volte non lo so neanche io come faccio. È un po' come ha detto lui, vecchi archivi, articoli di giornale, magari notizie che escono magari su dei comuni, no? Magari recuperare vecchie strutture, e io da lì mi vado a studiare bene la storia, magari l'anno in cui l'edificio è stato costruito, e risalgo alle informazioni che mi servono. Dopodiché controllo il tutto su Google Maps, quindi diciamo che mi dà la prima visione, no? Quindi magari se vedo che il tetto è bucato, dico ok, questo edificio è in stato di abbandono. Se invece lo vedo pulito, magari non mi azzardo. Poi devo ammettere che è anche tramite conoscenze, perché come ho detto prima, mio padre ha cominciato con dei suoi amici, quindi i primi urbex che abbiamo fatto ce li hanno passati gli amici di mio padre, ecco, mettiamola così.
Beh, però comunque c'è uno studio dietro di dove sì, andare, sì. Ma anche della, cioè hai detto anche della storia, quindi è parecchia roba sotto, cioè l'andare a visitare un luogo abbandonato non è solo il vedere la chiesa, ma anche saperne molto di più, o una casa abbandonata e saperne molto di più dietro, quindi è un qualcosa di notevole. Cioè, se penso che una persona che non ha la passione non riesca ad andare avanti, almeno come fate voi.
Guarda, la maggior parte delle volte ciò che rende veramente interessante un urbex è la sua storia. Quindi quando andiamo a vedere chiese, orfanotrofi, abbiamo visto un ex istituto di poliomelite, quindi dove curavano i malati, e vai a leggere le storie, e è ciò che rende veramente interessante un edificio. Sapere cos'è certo. successo lì dentro, come e perché.
E quindi voi anche certo. con i vecchi articoli di giornale riuscite a risalire tutta quanta la storia dell'edificio, tutto quanto? Vecchi archivi?
Non sempre, perché a volte tu fai conto che se un edificio si trova in una zona dismessa, o comunque una zona molto periferica, anche le notizie e l'attenzione su di esso sono rare, e non sempre è possibile risalire alla storia. Poi allora, diciamo che da qualche mese a questa parte ho visto un trend molto positivo, nel senso che molta gente si è messa a fare questa pratica, forse anche dovuto ai social, insomma non ho idea adesso perché. E diciamo qualche freelance si apre il suo blog su internet, l'ultimo arrivato inizia a pubblicare coordinate su coordinate, fortunatamente di cose che sono abbastanza conosciute, quindi cose che ormai sono state distrutte, okay, dal passaggio di tutti. E quindi ci stanno anche urbex e urbex, ci stanno, diciamo, degli urbex più in vista e degli urbex più nascosti. Chiaramente più andiamo avanti e più cerchiamo l'esclusività dentro l'urbex, quindi poche tracce di passaggio di altre persone che fanno esplorazioni, e ci ritroviamo un po' in tutta Italia per questo discorso, perché ad esempio adesso sotto Covid il Lazio ormai da Frosinone a Viterbo è stato tutto setacciato e insomma c'è rimasto...
rimane poco.
Sì.
Qui dalla chat vi chiedono: gestite solamente la pagina Instagram o caricate anche video su YouTube?
Guarda, per il momento solo la pagina Instagram. Sono piena di video che mi sono sempre promessa di editare, di pubblicare su YouTube, però non ho mai avuto, diciamo, la voglia. Sono un po' pigra. È un grosso lavoro. È veramente un grosso lavoro.
Lo faremo.
Però lo faremo.
Lo faremo.
Sì,
abbiamo tanto materiale, sì. Lo faremo sicuramente.
Beh, è una cosa carina, se riuscite anche a espandervi sugli altri social pubblicando cose del genere, potreste farvi un piccolo seguito.
Sì, sicuramente lo faremo.
Sì.
E magari con questo seguito si riesce anche a evitare il fenomeno che stava dicendo prima Emanuele, quello dell'andare a rovinare questa pratica, lo spirito di questa pratica, che ovviamente non è quello di andare a distruggere o a rivelare a tutti questi posti nascosti, almeno immagino.
Beh, allora fai conto che ti rispondo un attimo alla domanda che hai fatto prima, no? Che hai detto chi non ha passione è una pratica insomma che poi lascia perdere. Allora, anche come ogni cosa ci vuole esperienza. Ora noi andiamo molto più tranquilli, molto più rilassati e avendo esperienza sappiamo un po' anche a intuito che cosa ci possiamo trovare, che cosa non ci possiamo trovare, perché comunque fai conto che grandi strutture abbandonate dentro città grosse come Roma, Milano, tu immaginati che ci puoi trovare di tutto dentro, perché sono alla luce del sole. E quindi noi che siamo di Roma non siamo mai andati a fare urbex a Roma proprio per questo motivo, per il fatto che la gente distrugge tutto, si annoia, fanno graffiti su affreschi dell'Ottocento, del Seicento, su marmi, cioè distruggono, certo, completamente tutto. Quindi riuscire a sensibilizzare è sicuramente una nostra missione. Il problema è che poi scaturisce una sorta di, non so come dire, di sana invidia, non so come dirti, perché dice: vabbè, se loro sono arrivati lì, perché io non ci devo arrivare? Allora, diciamo, anche lì ci troviamo a gestire mille chat, dove sta, dove non sta, insulti, controinsulti, anche tra altri gruppi di urbex, perché poi noi ci passiamo informazioni, perché da soli, ragazzi, è impossibile arrivare a tutto, quindi è chiaro che ci deve essere fiducia con gli altri. Il problema è che molti sono libertini sulle informazioni e a me questa cosa mi fa un po' arrabbiare, perché insomma dall'altra parte dello schermo non sai mai chi ci sta, no? Quindi
certamente.
Beh, sì. Però dice qui... comunque c'è necessità di condividere queste cose, non ho capito quest'ultima parte. Cioè, voi in questi gruppi condividete le informazioni comunque con altre persone?
No, questo no, sempre tramite amicizie, tra amici ci condividiamo le informazioni.
Ah, ok.
Sì.
Diciamo che comunque gente di cui vi fidate.
Sì, assolutamente.
Gruppi stretti, sì.
Certo. Ma invece vi è mai capitato di trovare qualcuno all'interno?
Oddio, aspetta che faccio mente locale, perché ne abbiamo fatti proprio tanti,
Sicuramente ci è sembrato.
Però no, dico poi... proprio trovare una persona.
Trovare una persona fortunatamente
passaggi
no.
Di persone tanti. Cioè passaggi di persone che hanno dormito, quindi nel senso comunque anche gente che ha abitato nell'urbex recentemente.
Alcuni posti sono occupati anche.
Sì. Però non abbiamo mai trovato nessuno.
Certo, il rischio ci sta che venga usato per qualcos'altro, sicuro. Ma prima stavate dicendo che comunque ci sta tutto un apporto artistico in questi posti, da quanto ho capito bene, e che però se abbandonato non viene protetto. Quindi possiamo dire che comunque il vostro girare vada anche un po' a riscoprire questi affreschi, queste opere che ormai sono andate un po' perse. Cioè può essere anche un qualcosa in più nello scoprire questi posti.
Allora, ci stanno sicuramente delle opere d'arte di noti pittori dell'epoca, perché poi sia per le chiese sia per ville nobiliari, comunque diciamo che venendo anche meno la tecnologia, una forma di ostentamento era anche quella di chiamare il pittore più in voga dell'epoca e fargli pitturare il soffitto, ok? Quindi ad esempio Allegra prima ha accennato all'ex istituto di poliomielite. La poliomielite è stata una pandemia, se non sbaglio anni 1950 credo, che colpiva i bambini e sì, insomma, tante generazioni prima delle nostre,
sì.
E lasciava gravi danni, quindi o uccideva o lasciava menomati sulla sedia a rotelle tanti bambini. Quindi noi siamo entrati su questo centro di poliomielite, che era una struttura del 1700 nobiliare, in cui era stato ricavato questo centro, che poi è stato successivamente abbandonato. E c'è la sala del cavaliere. Ora su Instagram noi abbiamo, insomma, ci stanno tante foto, se andate a guardare veramente c'è di tutto e di più. Ci siamo ritrovati davanti a sei stanze affrescate e una enorme stanza affrescata tutta rossa, perfetta, ma mi devi credere, perfetta
integra.
Come integra, perfetta, mai trovato un urbex così perfetto. E chiaramente questo è un patrimonio artistico italiano, perché è una fortuna, ragazzi, perché se tu vai in America non hanno tutta questa fortuna. Noi ne abbiamo sin troppa e ci possiamo permettere il lusso di lasciarla così abbandonata.
Anche se comunque un peccato, ovviamente.
È un peccato, ragazzi. Sì. Perché poi vai a recuperare informazioni su internet, come stavamo dicendo prima, ma non sempre ce la fai. Cioè non sai chi ha fatto quei disegni, a quando risalgono, che tecniche hanno usato, che periodo storico era. Cioè si potrebbero veramente aprire dibattiti infiniti, però insomma già è tanto scoprirli, già è tanto fotografarli, già è tanto viverli per noi.
Perché immagino che questi luoghi comunque siano abbastanza nascosti, visto che non vengono messi in sicurezza, no?
Beh, alcuni stanno proprio in mezzo al nulla, alcuni sì. Poi, come abbiamo detto prima, all'interno di grandi città non ci piace molto andare, proprio perché sono magari
pericolosi, anche
sono anche pericolosi, sì,
perché sono occupati, quindi
sì. certo. Sai che ci trovi dentro,
esatto, quindi quelli che vediamo noi la maggior parte delle volte stanno
dislocati dai grandi dai grandi centri abitati. Diciamo che un'altra cosa importante, cioè il perché di questi luoghi vengono diciamo abbandonati e lasciati al loro destino, è il fatto proprio che non sono di interesse, perché stanno in piccoli centri abitati o in delle frazioni di paesi, di provincia, di tali, e quindi chiaramente il comune non fa spendere i soldi per ripristinarlo o tenerlo in vita, perché chi ce va a vedere la sala dei cavalieri che sta, insomma, non vi dico dove sta. Immaginate che sta
in mezzo al nulla, certo.
Se si immagino.
Anche perché se ci arrivate con coordinate vuol dire che non è proprio il posto più raggiungibile che sì, si riesca.
Sì. Ora vi dico un'altra cosa, vi metto una pulce in occhio. Diciamo che noi ci siamo così abituati un po' all'adrenalina e a quella che è la sensazione che ci ha avvicinato a questa pratica, che abbiamo scoperto perché è molto più divertente andare a visitare i posti la sera. E quindi noi...
No, proprio no. Cioè, grazie, arrivederci. Io non ci andrei mai. Mai. No, ragazzi, cioè io mi cago sotto in qualsiasi momento. Cioè, sono andato a... come si chiama? A Rainbow Magic Land, siamo entrati nella casa dell'orrore. Appena è scattato il mostro là, io mi sono messo così. Cioè, io non sono fatto per queste cose, ragazzi. È un attacco di cuore. Ma che è questo, no?
sì, ragazzi. Sì.
Beh, però penso che poi aggiungete anche difficoltà, perché andarci di sera immagino che quelli soprattutto molto nascosti siano anche meno visibili, quindi aggiungete un altro tassello all'adrenalina che vi possa mettere, sì. Cioè,
tra l'altro qui chiedono se vi portate anche delle torce e vi raccontate storie dell'orrore quando siete là dentro la sera.
Beh, le torce sempre
obbligatorie,
perché anche se è giorno alcuni edifici sono completamente al buio, quindi senza torce a volte è impossibile,
certo.
Anche perché bisogna comunque stare attenti, perché sono edifici pericolanti, quindi bisogna vedere bene dove mettiamo i piedi, insomma.
No, le storie dei fantasmi no. Evitiamo anche noi, esatto. L'autosuggestione è...
Perché poi davvero, esatto.
Perché poi ti senti le presenze dietro, allora sì. Tu cammini veloce e tu ti senti...
No, soprattutto immagino ci sia...
schiena a schiena così.
No, ma immagino ci sia un silenzio tale là dentro.
No, guarda, in realtà gli edifici vecchi...
Scricchiolano, parlano.
Respirano.
No, che è una cosa ancora più spaventosa di quanto pensassi.
Guarda, è una domanda che sicuramente mi farete o farà qualcuno del pubblico. Qualche cosa di paranormale. Allora, parliamo del paranormale, perché è l'aspetto forse più curioso.
Assolutamente.
Allora, proprio la prima volta che mi hanno portato a fare Urbex, i famosi tre Urbex in Umbria, siamo andati in questa struttura che sta alle spalle di una chiesa tuttora usata, quindi insomma una chiesa nuova, e dietro adiacente c'è un convento vecchissimo che scende giù, ci sta un pozzo, ci sta un acquedotto, tutta una zona etrusca, quindi molto bello, e si narra che ci siano presenze, ok? Quindi chi ci ha dato queste dritte ci ha detto: guarda ragazzi, c'è un qualcosa che non va lì. Effettivamente siamo andati lì e c'erano scritte: non entrate qui, non entrate lì, però insomma siamo abituati, no? A un certo punto, io vi giuro, si è sentito un botto di una porta che si chiudeva, ma un botto fortissimo. Per carità, può essere il vento, può essere qualsiasi cosa. Allora, io e suo padre ci siamo un attimo irrigiditi, perché poi stavamo con la compagna del padre e con lei, quindi i maschi dovevano fare la loro parte. Dico, porca miseria. Dico, vabbè, continuo ad andare avanti. Dopo 10 secondi, boom, un altro botto di netto.
Madonna, santissimo.
E siamo tornati indietro a vedere. Ragazzi, non c'era niente.
Non c'erano
neanche le porte. Io non ho idea di quello che ha sbattuto. Non c'era niente. Non era possibile.
Porca miseria. No, ragazzi, io queste cose non le voglio sapere. Mi sogno la notte, forse non avete capito.
No, però era giorno. La notte c'è successa una cosa un po' più spiacevole.
Ad Halloween, tra l'altro.
Che ho, sì, fantastico. Così tanto il brivido della serata. No, allora ci dovete raccontare pure questa, però, adesso. Cioè io faccio finta, levo le cuffie, voi raccontatela nel frattempo.
più o meno è lo stesso concetto. Arriviamo davanti a questo convento bellissimo, tra l'altro credo uno degli urbex più belli che abbiamo mai visto.
Certo, scusami un attimo se ti interrompo, ma pure voi geniali da andare ad Halloween a fare un urbex, cioè proprio...
ma
ecco così.
Un Halloween diverso.
Arriviamo davanti con la macchina, scendiamo, non tirava un filo di vento, niente, e cominciamo a sentire botti ai piani superiori di questo edificio. E lì ci spaventiamo un pochino, perché non c'era veramente vento. Era notte.
Sì, erano due di mattina,
quindi...
Era come se qualcuno abitasse in quell'urbex e ci stesse dicendo: ragazzi, guarda che...
Me ne dovete andare.
Qua dentro. Ora, questo convento adiacente a una chiesa è enorme, è un palazzo a 5 piani, perché poi è stato reso orfanotrofio, è stato reso dormitorio, tutto anni 40.
È cambiato tutto.
Tu immagini che cos'era? E c'era questa chiesa. Allora, questa chiesa era stata edificata nel 1100 dopo Cristo, quindi c'ha 900 e passa anni. È stata riammodernata e ad oggi tu arrivi davanti a questa chiesa ed è proprio come un film post-atomico, quindi un po' tutto diroccato, quindi molto bello, no? A livello di emozioni. Ho detto, ragazzi, dico, siamo arrivati fino a qua, 2 ore di macchina, se c'è stato qualcuno, insomma, noi siamo in 3, quindi... No. Però non c'è stato niente da fare, perché siamo entrati dentro la chiesa e abbiamo continuato a sentire dalla struttura che era adiacente, abbiamo continuato a sentire botti, no? Come su una finestra che si chiudesse con violenza, quindi boom!
Ma qui dalla chiesa venivano questi botti?
No, venivano da quello che era l'ex dormitorio adiacente, però stanno proprio attaccati e quindi poi sono collegati internamente, no? Perché c'era un convento col pozzo al centro, certo. Quindi in tutto questo erano le 2 di mattina, quindi cioè, immaginatevi che era notte totale,
fonda.
Totale proprio, e lì diciamo che ce ne siamo andati perché, allora, l'altro maschio che stava con noi mi si è attaccato al braccio a me, lei mi si è attaccata al braccio, quindi veramente...
E tu non sapevi dove attaccarmi.
Entravamo in una struttura, poi quando ce ne dovevamo andare, loro subito avanti, io rimanevo indietro come un coglione, e quindi questo è un po'... le cose più strane che ci sono successe.
Madonna. Ma poi dopo mi avete completamente convinto a non farlo mai nella mia vita.
Vabbè, è il rischio del mestiere. Io penso che
sì.
Mi sarei stupito se non mi fosse successo nulla di strano, simile, sì. Sinceramente.
Ma invece, appunto, riguardante questo, no? Quindi è pericoloso fare queste cose?
Beh, sì, assolutamente sì, perché oltre che l'aspetto legale, no, dell'atto in sé per sé, sono sempre edifici che hanno preso pioggia, vento, freddo, essendo molto vecchi i pavimenti crollano, i tetti crollano, quindi sì. Quando entri non sai mai, cioè devi stare sempre molto attento a dove cammini. Per esempio, se vediamo che il pavimento di una stanza al centro è imbarcato, cerchiamo sempre di passare ai lati, quindi comunque stiamo molto attenti ed è pericoloso, sì.
C'è stata anche una morte recentemente di una ragazza a Milano circa un paio di mesi fa, 3 mesi fa, in una fabbrica, in un pezzo mattino. È caduta dentro un silos dove si accumulava la farina sì, insomma. Ci sono stati anche racconti spiacevoli, anche qui a Roma hanno chiuso un ex manicomio, insomma, no, dove prima...
Immagino non fosse da sola questa ragazza quando è andata là.
Sai che c'è? È che, come dicevo prima, nei grandi centri abitati la gente forse è anche presa un po' dalla noia. Vabbè, andiamo a farci un giro nella fabbrica abbandonata, nella cartiera, perché insomma in città ci stanno fabbriche o è difficile trovare... cose di interesse culturale abbandonate, no?
Certo.
E essendo senza esperienza, poi che succede? Che questo magari ti crolla un pavimento sotto, perché ragazzi, noi andiamo a rivisitare anche gli stessi urbex a distanza di mesi o anni
e peggiorano
a vista d'occhio.
Beh, certo, se nessuno gli dà un'occhiata, è ovvio che prima poi casca tutto.
Sì. Sì.
Ma opinione personale questa, voi pensate che posti del genere abbiano la propria bellezza proprio perché sono abbandonati e misteriosi così, oppure magari varrebbe la pena cercare di recuperarli in qualche modo?
Guarda, bella domanda.
Alcuni sono belli perché sono abbandonati, ovviamente. Altri invece è veramente un peccato che lo siano. Abbiamo visto delle ville anche del 1500 che ristrutturate sarebbero una meraviglia, ancora più belle di come sono adesso, quindi dipende.
Certo.
Ma invece qual è la cosa più strana che avete trovato all'interno di un urbex?
Allora, è successo nelle Marche. Nelle
sì.
Marche. Diciamo, non strana, diciamo...
Inaspettata,
sì.
Inaspettata.
Stavamo visitando questa villa bellissima, con a fianco una chiesetta, una piccola chiesa di famiglia. Mm-hmm. Visitiamo la villa, stupenda, ok. Arriviamo alla chiesa, entriamo, l'altare, molto bello, tutti gli affreschi, perfetto. Dopodiché notiamo una griglia sul pavimento, quindi come se ci fosse qualcosa sotto il pavimento della chiesa.
Mamma mia.
Troviamo una piccola scaletta dietro l'altare che scende. Scendiamo e ci troviamo una cosa come 20 lapidi e bare profanate, completamente profanate, con le ossa,
con gli scheletri dentro,
con gli scheletri, resti di una famiglia, probabilmente della famiglia che abitava là. E beh, diciamo che non ce l'aspettavamo, ecco. È stato...
Io sarei rimasto scioccato, penso.
Tu Fra, non avresti neanche sceso le scalette.
No,
quindi
tranquillo proprio. Parliamone.
All'inizio non l'abbiamo presa proprio benissimo. Infatti abbiamo dato un'occhiata veloce e poi siamo tornati subito sopra, anche perché non sapevamo quanto potesse farci bene anche a noi scendere là sotto.
No, allora io aggiungo due o tre dettagli, se Allegra mi consente. Allora, è un po' diversa la storia, è un po' più grave di quello che ha detto lei, perché allora questo urbex era stato completamente messo in sicurezza, era stato usato una decina di anni prima, diciamo, come villa per fare mostre, eventi o qualcosa, ok? Il problema è che
gente
questa
ha fatto mostre, eventi con gli scheletri sotto. No,
la villa era questa, la cappella di famiglia invece, chissà da quant'è che era chiusa, perché era chiusa con una porta di ferro saldata. Ora, era il 15 agosto, eravamo arrivati fino alle Marche, e io che ho fatto? Si può dire, intanto, ragazzi, non è che siamo davanti al tribù. Sono stato una cosa come 2 ore e mezza a cercare di scardinare questa porta di ferro, perché ero completamente attratto da questa esclusiva di una cosa che non aveva mai visto nessuno. Esatto. Siamo riusciti a scastrare questa porta di ferro, siamo entrati all'interno, siccome è una zona terremotata, ok? È una parte delle Marche che è stata presa da un terremoto 5-6 anni fa, ora non mi ricordo bene da quale terremoto, e c'erano le pareti anche per scendere scale che erano completamente discostate, c'erano delle crepe gigantesche, quindi dico, cazzarola, non è che mo ci rimaniamo qua sotto
per crollare la cappella in testa, direi.
Allora, siamo arrivati sotto, non avevamo capito bene, cioè la cappella di famiglia con tutte queste tombe profanate, dico, cazzarola, le ossa, la prima volta, dico, ma ti pare sta cosa? Allora, c'erano pure dei cimeli, no? Di famiglia e tutto. Presi dall'euforia siamo un attimo saliti sopra, poi abbiamo detto dai, ma quando ci ricapita nella vita scendiamo giù a fare delle foto, delle cose. E per terra c'era una coperta, ok? C'era una coperta avvolta, io pensavo, porca miseria ragazzi. Praticamente il capo famiglia aveva la tomba più grossa di tutte e non era murata, era diciamo al centro della stanza, ok? E io ho detto... fammi vedere se c'è qualcosa qua dentro, anche era aperta sta tomba, ho guardato dentro, non c'era niente, poi ho realizzato, dico, cazzo, ma io ci sto sopra, cioè praticamente io stavo camminando su una coperta con avvolto un cazzo di cadavere dentro.
Oddio. Oddio.
In quel momento tipo, andiamo.
No ragazzi, una cosa... questa è stata un'esperienza inaspettata e figa, tanto che ad oggi lei ogni tanto mi dice andiamo nelle Marche, andiamo lì, vabbè. però un po' di casino, quindi poi chiaramente ho richiuso tutto insomma,
sì, richiudiamo sempre tutto
in qualche modo, ho richiuso, certo non è più saldata la porta, però è,
però c'è sempre la porta,
sì, è quello.
Beh, no, questo direi che comunque, anche per quanto avete detto, vabbè, prima, no, e poi è parecchio importante, perché tutte le persone che poi magari ritroveranno questo posto per fare un urbex o così, rivivranno comunque la stessa, o almeno per quanto possibile, la stessa esperienza che avete vissuto voi. Quindi è anche importante questo, immagino, nel vostro visitare i luoghi.
Sì, questa è la cosa che ci preme di più. Appunto, noi arriviamo sempre un po' troppo tardi, no, nei luoghi, perché come dicevo prima, chiaramente i luoghi non è che sono nascosti da tutti, no? Quindi anche se si trovano in piccoli centri abitati, voi immaginate che ci stanno dei ragazzi, no, in questi centri abitati, che sanno che magari c'è una villa nobiliare abbandonata e quindi per anni magari ci vanno dentro a giocare, a rompere le cose, non esiste mai la vera esclusiva, no? E però quando noi troviamo una cosa cerchiamo sempre di lasciarla nello stato in cui la troviamo, per quello che hai detto te, cioè sacrosanto, ragazzi, se no la magia svanisce, ve lo assicuro proprio.
E quanto spesso vi è capitato di di avere l'esclusiva proprio? Insomma, quante volte è capitato?
Io credo due volte.
Sì.
La prima volta è questa che vi abbiamo raccontato, diciamo che noi abbiamo avuto per pura casualità accesso a una mappa segretissima che riportava tantissimi urbex in Italia, quindi chiaramente qualcuno li deve aver scritti questi urbex,
certo.
Però come ti dicevo, sono stati messi in sicurezza, quindi magari io vedo un urbex, segnalo che c'è un urbex, ma magari non ci vado, o magari io trovo su Google Earth un tetto bucato, vedo che c'è un urbex, lo memorizzo, lo metto sulla mappa, ma poi nessuno c'è mai andato. Quindi, come ti dicevo, noi abbiamo aperto una porta di ferro che io ti assicuro che almeno da 30-40 anni che quella porta stava lì. E quindi su quella chiesa con quelle tombe sicuramente ci abbiamo esclusiva. Un'altra esclusiva ce l'abbiamo nel nord Italia, dove per entrare in una chiesa io ho dovuto insomma fare un po' di magagne, e anche quando ho postato quella foto su Instagram, diciamo, anche i nostri amici che ci seguono dice: ma dove sta, perché nessuno sa, anche i più forti non sanno dove si trova. E effettivamente una chiesa perfetta, affreschi, altare, tutto perfetto, però devi osare, perché insomma, sì, se passava una guardia in quel momento magari non so.
No, esatto. Qua nella chat fanno una domanda che peraltro volevo fare pure io, che è: avete mai preso qualche souvenir dalle visite? Vi siete mai portati via qualcosa?
Dai, rispondi sinceramente te.
Sinceramente abbiamo preso due mattonelle che erano già rotte in una villa, però sì, oggetti, quadri, cose del genere mai prese, perché sono comunque cose che devono rimanere là, come abbiamo detto prima, passiamo ma lasciamo così com'è per gli altri che verranno, ecco. Quindi niente di che, insomma.
Sì, giusto, dei ricordi.
Finché è una cosa piccolina che magari era già rotta di suo, che non era importante in sé per sé nell'urbex, a quel punto sì, ma niente di più.
Sì.
Capisco. Beh,
anche po'... giusto, sì.
Non lo so, io forse sarei attratto dal portare via qualcosa da un'esperienza simile, non lo so, anche per, cioè, anche un sasso, che ne so, giusto per ricordo.
Beh sì, quello che ha detto lei prima, insomma, noi abbiamo trovato delle mattonelle che chissà a quale epoca appartenevano, abbiamo detto: sai che c'è? Dove ce l'abbiamo? Vabbè, mo la va a prendere lei, che ve la facciamo vedere.
Ah, fantastico.
Bene, bene.
Ma sai, allora, il discorso sai qual è? Anche qui, cioè, sono cose che mi possono cambiare la vita. È chiaro che se trovo un Rolex, ragazzi, se non lo prendo io, lo prende un altro, mica sono scemo, ok?
Vabbè, quindi
Però.
comunque trovate qualcosa di valore. Ma belle.
Ah, aspetta, fa vedere bene.
Sì.
Bella, bella,
Mazza. Sì.
parecchio.
Questa sì.
Il
Forse
trofeo.
etrusca, non lo so. Diciamo.
Boh. Ma quindi avete mai trovato qualcosa di valore oppure no? All'interno di questi
Guarda,
posti?
grandissimo valore, ti devo dire che si sono già portati via quasi tutto, di grande valore, ma ti spiego anche la ragione. Quando abbandonano un posto, e magari è un posto di interesse storico come può essere una villa o come può essere una chiesa o come altro, l'ultimo che la lascia, che di solito sono gli enti comunali che vanno lì, la mettono in sicurezza, è chiaro che svuotano tutto quello che c'è dentro,
Tante
quindi.
cose finiscono anche nei musei a
Sì,
volte.
cioè non è che so gente che se le prende e se le porta a casa, è proprio magari gli stessi che vanno,
Certo.
svuotano, ad esempio, addirittura siamo arrivati tardi perché c'era una salma in questo urbex, noi siamo arrivati fino in Veneto per cercare questa salma, ma la salma non c'era più, però abbiamo saputo che era stata presa da un museo, quindi
Meno male.
c'era proprio
Anche
una clip.
perché ci eravamo arrivati malissimo.
Ah, ma è
Sì.
dubito che una persona si sia presa una salma e se la sia portata a casa, per carità, e poi.
Era di un grande valore, veramente
Ah,
un grande
ok.
valore.
Se sono rubati i mic, buongiorno, direi che se possono rubare.
Hai ragione, ho confidato troppo nel genere umano. Ma invece, un'esperienza in cui avete trovato veramente tante cose appartenenti, che ne so, a una persona che ci ha vissuto
Questo sì.
o a un particolare del luogo. Cioè, ci sono stati casi del genere?
Allora, era una cosa che ti volevo raccontare, però stavo aspettando che me la chiedessi, perché sennò sono logorroico, lo
Ma quindi
so.
è arrivato al momento giusto.
E quindi è arrivato il momento, però, siccome diciamo quella che ha avuto più un impatto empatico su questo urbex è stato lei, che addirittura gli è venuto da vomitare dall'entusiasmo, quindi proprio una cosa di
Mazza.
stomaco. E è stata inaspettata, raga. Questa è stata proprio una cosa inaspettata perché poi siamo andati in vacanza in questo posto ed era pieno agosto. Solo che abbiamo trovato una giornata di nebbia, 15 gradi e pioggia, quindi sembrava ottobre-novembre, quindi anche un'atmosfera abbastanza tetra in alta montagna. E senza aspettative, quasi un po' annoiati e delusi dalla giornata, siamo andati a vedere questa villa che avevamo una coordinata, ma insomma nulla di che. E poi lascio a lei il racconto perché, insomma, è lei quella che ha subito di più questo urbex.
Ok.
Beh, diciamo che era una casa, quindi non una villa nobiliare, niente di così importante, una casa. E entriamo e era completamente arredata, nel senso che era come se fossero svaniti così di punto in bianco perché c'erano effetti personali, vestiti, scarpe, letti. I letti è la cosa che mi ha impressionata di più e che mi ha fatto sentire male, letteralmente, perché siamo entrati nella camera da letto e c'erano foto in bianco e nero con un bambino vestito magari come si vestivano in quegli anni, quindi non era, cioè si vedeva proprio che era una cosa molto antica. E questi letti di legno vecchissimi, come si vedono nei film, una casa dell'orrore praticamente, molto vecchia. Ho sentito proprio la morte lì dentro perché era talmente vecchia e talmente intatta che lì per lì anche gli odori, l'odore di vecchio, di muffa, lì per lì ci sono state una serie di sensazioni che mi hanno veramente spiazzata.
Beh, ma deve essere veramente brutto trovare cose del genere, no? Insomma, che sembrano abitate quasi. O no?
Sembrava abitata, ma l'arredamento era troppo vecchio, quindi
Sì.
non ti dava quella sensazione di come se ci fosse qualcuno dentro, perché era troppo vecchio.
Però c'era una sensazione di morte.
Di morte.
Di morte. Sì. A noi abbiamo visto un necrologio per terra risalente agli anni 40, veramente era un paese dove stampavano i morti, no? C'era proprio, adesso c'è TV, prima c'era il necrologio, quindi con tutte le foto degli anziani e tutta la data di morte. Ed erano date vecchie, 1950, 1940, quindi un'usanza molto vecchia. E poi era stato, probabilmente da qualche gruppo di urbex o da qualche solitario, era stato arredato proprio, quindi con le cose che ha trovato dentro le ha disposte, le foto di famiglia sul letto con una candela davanti, con una bottiglia di vino, la foto della madre e la culla vicino, cioè era, è stata una cosa molto tetra, effettivamente
è stata
proprio
studiata.
Sì, è stata un po' studiata. C'è da dire che, ecco, un altro argomento è che chi va a fare gli urbex non è gente proprio normalissima. Si divertono anche a fare queste cose, per fare le foto acchittano proprio dei mini teatrini, no? Quindi arredano stanze, scrivono sugli specchi, fanno delle cose, quindi poi dopo quando ci arriviamo noi dico, pensa a quello che è venuto qui e che si è messo ad arredare l'urbex.
Ma voi andate sempre da soli oppure, non lo so, avete amici con cui fate queste avventure? Cioè, oltre alla famiglia di Allegra, dico.
Beh, abbiamo coinvolto pochissimi amici, sì, in realtà, veramente pochi, pochi, pochi. Quindi o da soli o con mio padre.
Allegra è gelosa.
Sono molto gelosa. Sì.
Non si tratteggio proprio.
Non è che sono gelosa, è che non mi fido.
Ma neanche dei posti in cui sei andata parecchie volte, che ne so.
No. Non mi fido proprio.
E io che pensavo fosse una cosa, no, perché da soli in pochi c'è un'altra vita.
No, è vero, perché comunque la mentalità che hanno loro, per esempio io non l'avrei, cioè io mi fregherei tutto quanto possibile là dentro.
E lo dico, sì, ma è normale.
E quindi, è ovvio che loro non vogliono, insomma, condividere queste cose.
No, ma poi credo che il bello sia anche cercarli. Quindi se una persona ti ci porta, ok, bello il posto, però non l'hai trovato tu. Cioè, almeno secondo me perderebbe un po' il suo fascino, non riuscire a trovarlo.
Sì, sicuramente, come hai detto te.
Bene, visto che stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti a quanto pare Lorenzo ha fatto una domanda di cui tu volevi tanto parlare, no? C'è qualcosa di cui volete parlare in particolare? Che vi state tenendo dentro, non lo so, qualche avventura che volete raccontare?
Ma guarda, ti dico, ecco, un compagno di viaggio che noi ci portiamo sempre, ove è possibile, che non bisogna scavalcare o fare cose impossibili, è il cane mio. Quindi c'è da dire che sì, noi siamo temerari, ma abbiamo anche un Rottweiler che ci...
Hai qualcuno a cui attaccarti, sei paura, sì, tu a tua volta.
però è un Rottweiler che ha un peluche, quindi praticamente è a primo impatto, perché poi se va contro una persona va per farsi fare le coccole e non per aggredirla. Quindi
questa, essere un problema,
lui è un po' il nostro compagno di viaggio.
Peraltro sono anche molto intelligenti, i cani fiutano il pericolo, no? Quindi comunque state abbastanza tranquilli negli urbex.
Guarda, una tematica che può sembrare un po' stupida, no? È il fatto proprio del paranormale. Però ragazzi, io vi assicuro che quando vai la sera o comunque vai in edifici dove anche di giorno ti addentri nei seminterrati, trovi che ne so, resti romani, resti etruschi, perché comunque capita anche spesso questo nella zona dove siamo noi della Tuscia, comunque non, è chiaro che c'è sempre quel sentore, oddio, mo ci sta qualcuno, ci sta qualcosa di paranormale, ti senti osservato. Comunque avere un cane non è così scontato come sembra, cioè è una tranquillità, è una sicurezza, perché come hai detto te, insomma, loro fiutano il pericolo prima di noi, quindi diciamo un po' di paura viene scaricata anche per questo motivo. E poi è l'abitudine, è chiaro che tanto è l'abitudine. All'inizio, ecco, se io mi vado a vedere 2 anni e mezzo fa quando ho iniziato questa pratica, ad oggi non avrei mai pensato di arrivare a fare tanto.
Beh, sei diventato esperto quindi in questi due anni.
Beh, sì, sono un po' più sicuro, dai, ecco, sì.
Ma quanto spesso andate? Quanto spesso fate giri del genere?
Beh, prima del Covid
ogni
molto
weekend.
Spesso, molto spesso, sì.
Ah, trovate così tanti posti da visitare?
Beh, guarda che alcuni magari li troviamo, ma poi non sono, non vanno bene, nel senso che magari sono posti in cui magari non ci si può entrare perché magari sono chiusi molto bene, quindi non va sempre bene, ecco, le esplorazioni non vanno sempre bene, ecco, diciamolo. Ci è capitato pure tante volte che sia arrivato un custode, quindi... Alcuni sono contro...
Non pensavo ci fossero così tanti luoghi abbandonati in giro per l'Italia.
È pieno,
guarda,
è pieno,
ora
pieno.
Ti faccio vedere, non so se si vede, ti faccio vedere uno scorcio di quello che è il mio Google Maps, ok? Non so se...
Se avvicini un po' alla telecamera forse
e
sì.
Tutti quei punti sono
tutti punti più o meno del purtroppo si vede male, ragazzi, cioè
qualcosa si vede,
sì,
però
sì, allora, si intravede.
Allora tu fai conto che noi veniamo dalla città, ok, quindi diciamo abbiamo fatto tutto ciò che la città, discoteche, bar, ristoranti, quindi se nell'ordinaria amministrazione di due ragazzi, io 25 e lei 21, è domenica, è sabato, andiamo a cena fuori, andiamo a Fregene, andiamo di là, ecco, noi andiamo a vedere che ci sta di interessante vicino a Firenze, perché diventa un stile di vita proprio.
Sì,
non
ma
so
fate
come
sempre dire. Qualcosa di diverso. Cioè, nelle coppie è sempre difficile trovare qualcosa da fare di diverso,
soprattutto
nella vita della città. Invece voi avete sempre un'idea per fare qualcosa di nuovo.
Sì, beh, oltre a Urbex ci piace in generale esplorare, quindi che sia andare a vedere delle grotte, dei cunicoli antichi, romani o etruschi, cioè... Basta che sia vecchio e abbandonato, a noi piace.
Sì. Non abbiamo tabù, non abbiamo censura in tal senso. Però
un agorafobico starebbe benissimo con voi. Poco ma sicuro.
Sembra una cosa scontata, diciamo che a volte anche l'urbex è un pretesto, perché ricordiamoci che noi abbiamo una fortuna che il resto del mondo non ha. Noi sì, andiamo a Firenze, ma magari è capace che l'urbex sta nel borgo, costruito nell'Ottocento dopo Cristo, quindi con la scusa noi comunque ci stiamo visitando tutta l'Italia. E questa è una cosa, ragazzi, che vi giuro, noi siamo turisti nel nostro stesso paese, ed è una cosa magnifica perché basta poco, cioè... E vi assicuro che da qui al nord, al sud, cambia talmente tante volte l'ambientazione, la tematica, i dialetti, l'arte, di tutto e di più, che poi l'urbex diventa anche un pretesto, quindi vabbè, andiamo a fare urbex lì, ma poi sappiamo che ci stanno tanti contorni, ecco, che girano attorno a questo, capito?
Sì, sì.
Hai detto qualcosa di veramente bello, penso, perché...
Grande.
Penso che noi italiani stiamo comunque molto sul, ma penso in realtà qualsiasi persona in qualsiasi paese è molto sul vado a vedere le città all'estero, così, quando in realtà magari c'è tanto anche vicino casa, senza magari andare a organizzarsi due settimane fuori, così in realtà si possono vedere cose di valore anche a due ore di macchina senza fare chissà cosa.
Sì, 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 sicuramente sì.
E io cosa? Se vuoi dirlo.
Ho un'ultima domanda.
Vai.
A livello è proprio tecnica. A livello di attrezzatura, come andate?
Questa sì che è una domanda interessante, vero? Non ci avevo pensato.
Rispondi te o rispondo io?
Vale. Ma in realtà niente di che. Pantaloni molto resistenti, scarpe da trekking
per ovi, eh? perché ragazzi sono
per scavalcare magari su un muro, certo. Magari ti puoi sbucciare, quindi sempre pantaloni lunghi, scarpe adatte per camminare, perché a volte i posti non sono raggiungibili in macchina, a volte camminiamo anche tanto per arrivare a vedere un posto, okay. Quindi... e poi il zainetto con l'acqua, qualcosa da spizzicare,
e poi c'è
le torce,
e ce l'ho attaccata al muro perché questo...
strumenti di autodifesa.
quello ce l'ho anch'io.
Tra cui
ne
fa parte anche lo cioè,
sì, vabbè, ma quando vai in montagna è abbastanza fondamentale. Però poi ci tagli le cose, insomma, penso che serve anche per quello, no?
Beh, guarda, sì, che sì, i rovi sono terribili, i rovi nascono ovunque, cioè strutture soprattutto abbandonate col giardino, cioè per raggiungerle se non hai un minimo per tagliare i rovi non arrivi proprio, perché sì, sono completamente inghiottite dalla natura. Quando si dice che la natura si riprende ciò che è suo, è vero, ragazzi, fidatevi, è vero, cioè... Noi vediamo alberi incorporati a mattonelle, cioè non avete idea.
E non vi portate attrezzi strani dietro? Cioè tipo come avete fatto a scardinare la porta di ferro? Cioè che vi siete portati?
Allora, la porta di ferro l'abbiamo scardinata perché io ho trovato una vecchia maniglia di ferro battuto che ci avrà avuto 100 anni e mi sono messo a battere su i mattoni rossi, quelli romani, per 2 ore e mezza fino a che non...
Quindi quando dicevi 2 ore e mezza effettivamente erano 2 ore e mezza, cioè
effettivamente erano 2 ore e mezza, non
okay.
So
bene.
Ultimamente ci siamo attrezzati, ecco, sì, magari
sì, però non portiamo spesso strumenti del tipo piede di porco, tenaglie, perché comunque se ti beccano con lo zaino pieno di queste cose,
raga, è un problema, cioè.
stai già dalla parte del torto, quindi
un conto è un'esplorazione, un conto è che ti fermano che sei un ladro, cioè no, così non si può fare.
no, infatti.
Quindi alla fine niente di tanto particolare.
No, la fotografica, GoPro, sì, basta.
Ma invece altre passioni? Cioè avete altre passioni oltre agli urbex?
Ma guarda, come diceva lei prima, i trekking, l'esplorazione, il contatto con la natura, un po' tutto uno stile di vita, ok?
Di viaggiare, esplorare...
Sì, sì. È questo, una volta andiamo a fare trek, cioè ci piace il bello, ok? Allora, le colate di cemento, siccome noi siamo nati in città, lo sappiamo bene, no? Diciamo, io dico sempre, abbiamo avuto questa fortuna. Dico, noi veniamo dalla città e abbiamo scelto di fare uno stile di vita a contatto con la natura. Molte volte invece chi nasce nel paese ambisce alla città perché dice qui non ci stanno opportunità. Invece, e fortunatamente siamo nati in un'era dove comunque questo trend dell'ecologico, della natura, dell'ecosostenibilità, insomma, c'è una grande sensibilizzazione. Quindi noi ci troviamo un po' a cavalcare quest'onda, no? Perché ci piace stare distaccati da quello che è il centro abitato, quindi la nostra passione sta nella natura, ecco, dai, su, senza che ci giro intorno.
Ma invece a livello di costi, l'unica cosa che pagate penso sia la benzina, no?
E il casello.
Vabbè, sì.
Ah, vabbè, certo.
Però, cioè, non avete bisogno di comprare nient'altro, insomma, l'attrezzatura penso ormai ce l'avete, quindi non è che la...
No.
Però guarda che benzina e casello, ragazzi,
è tanta roba.
Sono assolutamente d'accordo, soprattutto se uscite fuori dal Lazio.
Vai pure, insomma, per fare una giornata 60-70 euro.
Vabbè, però immagino che cioè durante il weekend non vi fate fino in macchina, o sì? Cioè, vi fate tipo Roma-Milano.
Andiamo.
Proprio. Ah, okay. Allora sì, allora là sono tanti soldi.
Sì.
Va bene, allora io direi che possiamo concludere qua questa puntata. Devo dire che è stato molto interessante e anche molto spaventosa. Questa è la prima volta in cui davvero sono rimasto terrorizzato dalle storie che avete raccontato.
Francesco
Scalabera. No, ragazzi, io ve lo dico. Cioè, io sono una persona ansiosa, stanotte mi sogno tutte quante queste cose. Cioè,
ci porteremo, ragazzi.
È colpa vostra. Vabbè, mi piacerebbe, però spero di non vivere una situazione come quella che avete raccontato. Ecco.
No. La mattina è una cosa tranquilla, dai.
Va bene. Allora, Lorenzo, se vuoi spendere altre due parole, poi vi facciamo fare un saluto e terminiamo qui. Vi ricordo a tutti quanti che vi potete abbonare al nostro canale Twitch, fatelo mi raccomando perché ci sostenete. E poi seguiteci tutti quanti i social. Domani uscirà la puntata pure su Spotify e le altre piattaforme. E ora Lorenzo puoi dire la tua.
Grazie per aver detto tu dei social, perché me l'ero palesemente scordato. Comunque ringrazio di nuovo Allegre e Emanuele, è stata una bella serata, divertente, abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo anche mandato dei bei messaggi secondo me, quindi è stata una gran bella serata, quindi li ringrazio e auguro una buona notte a tutti.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie ragazzi, grazie per l'opportunità che ci avete dato. E ricordo anche io che noi abbiamo insomma una pagina su Instagram che,
sì, che
potete
peraltro...
vedere, potete seguirci da vicino, ecco.
Sì, 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 qua ho esposto il nome della vostra pagina, ah, tutti quanti possono vederlo e hanno potuto vederlo fino adesso. Quindi se volete sapere di più, se volete vedere qualcosa di più appunto, potete guardare la loro pagina Relicta Urbex su Instagram. Grazie a tutti, buona serata e ci vediamo al prossimo episodio che sarà probabilmente giovedì.